Che cosa facciamo la chiacchierata per cercare di renderci un pochettino conto di come siamo, diciamo, tra virgolette, protetti nell'esercizio delle nostre funzioni di cittadini. Questo è quello, diciamo, utilizzo una serie di slide che abbiamo fatto in Croce Rossa, perché la Croce Rossa è in relazione con la protezione civile, è uno dei tanti elementi della protezione civile nazionale così come è in vigore adesso. Questo qui è uno dei più importanti segnali che praticamente rappresenta la punta dell'iceberg di quello che c'è dietro negli ultimi 40 anni relativamente alla protezione civile. È il segnale di punto di raccolta. Sarebbe il caso che tutti quanti noi avessimo in mente, vicino a dove siamo, dove lavoriamo, dove abitiamo, avere questo, sapere dove sta questo cartello. Uno, per esempio, è qui sotto all'ingresso della scuola, appena siete entrati, c'è punto di raccolta. Perché quando succede qualcosa, di qualunque tipo, di qualsivoglia tipologia, incidente, incendio, qualunque cosa che possa accadere, invece di urlare, strillare, telefonare, che è successo? Se c'è un sintomo di pericolo, andare qui. Perché se uno va qui, dietro si scatena, anzi veramente si è già scatenato tutto un mondo, per cui tutte le forze che sono aggregate sanno esattamente cosa fare, dove arrivare, dove prendere le persone e dove andare, senza necessità di andare a raccattarle di casa in casa, di posto in posto. Quindi questo è un qualche cosa che sembra sciocco, ma in realtà qualunque cosa succeda, andiamo qui, perché qui sanno esattamente dove andare. Perché? Perché in ogni comune esiste un piano della protezione civile comunale, dove c'è tutta, quello di guardo sono, mi sembra, 160 pagine, dove c'è tutta una serie di regole, di forze che devono essere messe in atto e così via. Però c'è, fra le diverse pagine, magari ve lo posso anche poi fornire, c'è anche pianificato nel territorio comunale dove sono questi punti di raccolta, per cui uno dovrebbe conoscerli e sapere dove sono. Un'altra cosa che tutti noi dovremmo fare, non lo fa nessuno a partire da me, nonostante sono un operatore di emergenza, dentro casa dovremmo avere tutti quanti la composizione del nucleo familiare, l'età e le diverse patologie e i medicinali. Perché? Perché uno dei compiti primari che vengono fatti quando c'è un problema di questo, di qualunque tipo, una qualunque calamità, una casa crollata, qualcuno si sente male, c'è un equipaggio particolare della Croce Rossa, proprio specifico della Croce Rossa, che gira per le case e tendenzialmente se trova, deve compilare queste schede, se trova questo elenco, sa esattamente che cosa deve ordinare come emergenza di prima fornitura.
Dove va messo?
Vicino alla porta di casa. Dovrebbe essere un quadretto, è una cosa che si consiglia di fare, nessuno lo fa, però la composizione del nucleo familiare e i medicinali che sono necessari. Se c'è qualche persona invalida, anche la necessità di presidi. Questa è una delle cose che, man mano che questo piano di conoscenza della protezione civile deve essere, consigliamo di fare. Cerchiamo di capire quindi che cos'è la protezione civile, il ruolo della Croce Rossa, perché la protezione civile è un mondo. Queste sono le cose che succedono, le conosciamo tutti, e una delle cose che abbiamo al momento in Italia come eccellenza è proprio la protezione civile. Sarà che le cose più importanti ce l'hanno già sottratte, quindi la parte, diciamo, automobilistica, la parte, diciamo, tecnologica, fra quello che ci hanno preso, quello che abbiamo venduto, c'è rimasta la protezione civile. Siamo un punto di riferimento in ambito europeo, forse perché abbiamo un territorio fragile, forse perché le cose ci succedono molto più che in altri posti, e quindi ci abbiamo lavorato sopra abbastanza. Perché prima stavamo così, cioè quando i primi del Novecento succedeva qualcosa, tutti correvano, si creava il disastro, e una delle cose particolari che sono successe è che quando c'è stato il terremoto del Friuli, è arrivato per esempio prima Pertini che le forze di polizia, perché Pertini c'era la scorta, è arrivata, la gente pensava che fosse lui o che fosse quello il convoglio che poteva salvare o poteva portare qualcosa, invece era il convoglio della scorta dei Pertini. Pertini è arrivato, dice dove stanno, non c'era nessuno, perché erano tutti quanti impicciati, perché la prima cosa che hanno fatto hanno cominciato a correre i carabinieri, l'esercito, a caso, e quindi si è creato il disastro. Quello che attualmente definiamo come protezione civile è una cosa abbastanza importante, è l'insieme degli enti, ce ne stanno una marea, le vedremo. Infatti, se non sbaglio, Paolo, abbiamo detto che forse non le esauriamo con una volta la protezione civile, quindi cerchiamo di vederla un pochettino in maniera approfondita. Dovrebbe essere anche un'altra parte. E quindi è un sistema coordinato di attività finalizzate alla tutela dell'integrità, della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che persone e cose. Prima si pensava alle persone e alle cose, gli animali per esempio venivano totalmente dimenticati. Nell'ultima, fra virgolette, versione di protezione civile, cioè il Dipartimento di Protezione Civile, come oggi viene chiamato, che è presente presso il Consiglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adesso si pensa anche agli animali, nel senso che c'è un'apposita squadra sia della Protezione Civile, ma anche della Croce Rossa, perché vedremo poi in che modo sono connessi queste due entità, che si preoccupa anche degli animali. Quindi quando succede qualche cosa, ognuno sa cosa deve fare, perché ognuno è preparato per, e c'è anche la squadra cinofila che va a cercare per esempio gli animali domestici che sono persi nel luogo di calamità. Quindi quando parliamo di protezione civile uno dice ma chi è, chi sono? È una serie di cose, una serie di attività, una serie di enti. Intanto si parte dalla cultura dell'informazione, che si fa a tutti i livelli, perché nell'ambito sia comunale che nazionale che regionale esiste una parte di persone, per esempio qui nel comitato della Croce Rossa di Gualdo Tadino c'è un delegato alla protezione civile che ha a sua volta delle persone, fra cui per esempio io, che siamo operatori di emergenza. Quando succede qualcosa, il primo a essere allertato è questo delegato della protezione civile, che a sua volta è immediatamente correrebbe in quello che è il centro apposito presso il comune, perché il comune sa, perché nello stesso modo verrebbero allertati i vigili del fuoco, verrebbero allertati tutte le altre autorità, sa cosa fare, sa dove andare, sa cosa deve. Quindi siamo costantemente, diciamo c'è una persona che 24 ore su 24 è in allerta, ha il suo numero di cellulare dato presso il centro operativo comunale di pronto intervento. Quindi siamo sempre, diciamo, fra virgolette, in allerta. E cerchiamo però di fare anche della prevenzione. Questo, per esempio, è un esempio. Si fa nelle scuole, cerchiamo di farlo nelle scuole. Vediamo che cosa si intende poi per prevenzione. C'è un'organizzazione, una tutela dell'ambiente, una gestione coordinata dei rischi e delle risorse, un coordinamento straordinario di forze ordinarie, perché? Perché come protezione civile, siccome è alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene subito creato e, diciamo, imposto un comando a tutte le forze di polizia, le forze di pronto intervento, che in quel modo agiscono in maniera straordinaria. Una comunicazione e soprattutto quello che ultimamente è stato molto incrementato, la tecnologia avanzata, telematica, radio, telefonia e informatica. Perché noi è vero che stiamo abituati ad averci sempre questo cellulare in tasca, ma appena succede qualcosa la prima cosa che non funziona sono i cellulari, perché cadono i ponti radio e vengono interrotte le linee di comunicazione. L'unica cosa che funziona appena succede qualche cosa sono le radio. Nessuno di noi però ce l'ha la radio. Allora, in questo frangente, una delle prime cose che partono sono i ponti radio dell'esercito, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, perché la Croce Rossa ha tutta una gestione di ponti radio, per cui sono già stati identificati, censiti i posti nel territorio comunale dove immediatamente parte una squadra e installa subito dei ponti radio. Per consentire alle forze dell'ordine di essere messi in comunicazione, perché appena succede qualche cosa non solo i cellulari non funzionano, ma neanche i ponti radio potenzialmente fissi delle autorità, quindi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia. Per cui bisogna installare immediatamente dei ponti radio mobili con generatori mobili e nello spazio di 6 ore massimo devono essere installati e funzionanti. Quindi è inutile che uno prova col cellulare perché non funzionano i cellulari. Non solo non funzionano perché vengono interrotti, si possono interrompere le linee proprio di funzionamento, ma quei pochi ponti radio che fortunatamente possono funzionare vengono automaticamente limitati proprio da, perché fra le forze di protezione civile ci sono tutti gli enti di telecomunicazioni, vengono arbitrariamente bloccati per consentire di essere connessi solamente alle forze di emergenza, per cui i cellulari 9 su 10 non funzionerebbero. Gli obiettivi, diciamo, di questa struttura che ci abbiamo, che vediamo come sarà, vedremo come sarà composta, è quello di far conoscere i rischi, perché i rischi non sono uguali, i rischi sono diversi per ogni regione. Cioè, noi al sud, per esempio, i rischi possono essere la siccità, difficilmente, o i terremoti, perché giù in fondo in Italia abbiamo i terremoti. Qui possiamo avere le frane, possiamo avere le alluvioni, i terremoti anche qua, certo. I terremoti ce li abbiamo dappertutto, su tutta la zona appenninica d'Italia, quindi ce l'ha dappertutto. Però è più probabile che a nord possiamo avere delle alluvioni, o come è successo per il Vajont, per esempio, perché in assenza di questo, perché abbiamo parlato della telematica, del pontiradio, ma abbiamo il territorio che è abbastanza invaso di sensori che trasmettono in maniera automatica le informazioni sulla sismicità del territorio, perché c'è una sala, sempre che vedremo più avanti, che si chiama Sala Italia, che è nelle province di Trento e Bolzano e a Roma, una per quanto riguarda la protezione civile, una per quanto riguarda la Sala Nazionale della Croce Rossa, che è 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, è presidiata e riceve le informazioni fra, oltre che dalle diverse postazioni dove qualcosa può succedere, anche dai diversi sensori che sono sparsi sul territorio, perché ci si appoggia all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci ha dato l'accesso a questa sala, che è costantemente in allerta, dà l'accesso alle informazioni che vengono dai sensori che questo istituto ha messo in tutto il territorio. Quindi di fatto siamo costantemente, tra virgolette, sotto controllo e protetti. È chiaro che se succede qualcosa c'è poco da essere sotto controllo, perché se succede che il Vesuvio erutta, il problema potrebbe essere abbastanza grosso. Però è anche vero che anche lì è un tipo di rischio per il quale non si allerterebbero nella stessa modalità le forze preposte, come potrebbe succedere qui o come potrebbe succedere in Sicilia. Perché? Perché la cultura di informazione, la prevenzione, è delegata a ogni singolo territorio regionale, perché ogni singolo territorio regionale sa con maggiore probabilità quali sono i rischi che possono succedere. Qua da noi i vulcani non ce l'abbiamo, quindi diciamo non siamo potenzialmente esposti a questo tipo di rischio, siamo maggiormente esposti al rischio del terremoto e delle inondazioni, del frane. E in Umbria, per esempio, è una delle regioni dove fra i rischi che ci sono c'è anche il rischio degli ordigni bellici, perché in Umbria siamo abbastanza invasi da ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale, perché qui c'era la linea tedesca che passava proprio sulla Flaminia, e ne abbiamo trovati tantissimi, e tantissimi ne abbiamo lasciati e ce ne sono. E questo a suo tempo già l'abbiamo detto, se vi ricordate, l'anno scorso. Cerchiamo di evitare le emergenze prevedibili, questo è un sogno, però diciamo che fra i compiti che la Protezione Civile, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco con le istituzioni locali dovrebbero cercare di prevenire. Poi le alluvioni che stanno succedendo, i disastri che stiamo sentendo in televisione ci dicono che in realtà di prevenzione non ne facciamo affatto, però diciamo che si dovrebbe tendere a far questo e limitare al massimo le conseguenze di catastrofi. Anche questo dovremmo farlo. Noi proviamo ad avere dei contatti con le istituzioni locali, ma per fare questo bisogna spendere, bisogna fare degli interventi, Bisogna evitare di fare delle cose, evitare di costruire in posti dove non si potrebbe costruire, costringere per esempio a tenere puliti i corsi d'acqua e le aree collinari. Noi queste cose, diciamo, come io non lo sapevo, ma da quando sono poi entrato a fare anche la parte di protezione civile in Croce Rossa, delle riunioni sporadiche, ma si fanno col comune, cioè il delegato della protezione civile occasionalmente si incontra col delegato corrispondente in comune, le cose si dicono, poi però non si fanno mai, però uno prova a proporle. Facciamo anche le sagre, d'accordo, però forse, per esempio, quel cartello di punti di raccolta, difficilmente, se tu vai sul territorio, coincide con quello che sta nel piano di prevenzione comunale e di protezione civile. Perché abbiamo fatto dei controlli, così un po' a campione, in tanti punti non c'è. Quindi se tu prendi il piano, vai su determinato posto, quel piano non lo trovi. Quel cartello non c'è. Solo che nessuno dice niente, nessuno fa niente, però diciamo...
...elettrodomestici di alberi caduti, quelli si dovrebbero levare da quel fiumiciattolo.
Tante cose. Si fa? Allora, tante cose si dovrebbero fare. Prima ancora di quello, l'importante per esempio sarebbe, ma io, per esempio intorno a casa dove abito io il cartello di punto di raccolta non c'è. Se non mi ricordo male dovrebbe essere davanti alla scuola elementare di Tarelli, dovrebbe essere un punto di raccolta, non c'è mai stato, da che frequento Gualdo quel cartello verde non l'ho mai visto. Gli unici posti dove questi cartelli ci sono, se ci fate caso, sono le scuole, perché ovviamente
perché è obbligatorio,
no, cioè, quello sarebbe obbligatorio dappertutto, però sono gli uffici, non c'è neanche davanti la banca per esempio, non c'è neanche davanti le poste,
quindi non ci ho fatto caso, penso.
Perché non ci sono, non ci sono, quindi uno dice vabbè, tu mi dici di andare al punto di raccolta, ma che ne so io dov'è. Effettivamente bisognerebbe insistere come cittadinanza, come qualcosa bisognerebbe fare, perché presso il comune e presso il sito del comune, c'ha dimestichezza e vuole andarci, si può scaricare il piano di protezione civile comunale previsto, che è un piano che difficilmente però viene aggiornato costantemente, è lo stesso piano che ogni 3 anni deve essere aggiornato, si ripropone lo stesso piano, gli si mette il timbro e si va avanti, ma nel frattempo magari il paese si è espanso, i quartieri sono cambiati, i lavori sono stati fatti e tu questi cartelli per esempio non ce l'hai, i fiumi andrebbero puliti, i corsi d'acqua andrebbero tenuti puliti.
Ma quello l'ho verificato io perché ci passo sempre, no? Un disastro.
Come cittadini dovremmo fare qualcosa.
Proprio c'è il precipizio che se ti avvicini vai giù.
Lo so.
No, magari gli danno fuoco e fanno ancora peggio. Sulla Rocchetta c'era un individuo che raccoglieva e gli dava fuoco.
Questo...
Nessuno è intervenuto, eh?
Io...
Si sono viste le fumarei per le 15 giorni.
Io vi dico che degli incontri non in maniera diciamo frequentissima vengono fatti, vengono valutate tante cose, però per esempio il comune dovrebbe tenere in efficienza alcuni automezzi, ci dovrebbe essere un parco automezzi sempre in efficienza e non c'è, gli unici non sono tutti in efficienza, non sono tutti effettivamente diciamo che partono, potrebbero partire immediatamente nello spazio delle 6 ore. Tanto ci sono i mezzi della Croce Rossa, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, che quelli sì sono efficienti e sono pronti a partire. Per cui diceva, intanto partite voi, dopo noi, visto che esiste un piano in cui se il comune, dove il problema nasce, può chiedere immediatamente aiuto o alla provincia vicina o alla regione contigua. Noi abbiamo come regione contigua l'Emilia Romagna, che tutto sommato è abbastanza ben organizzata, questo c'è da dire, hanno parecchi mezzi, quasi tutti i comitati dell'Emilia Romagna hanno un presidio di protezione civile e quindi siamo abbastanza avvantaggiati, però devono venire dall'Emilia Romagna quando succede qualcosa, ci vorrebbe forse più efficienza qui dove
locale, no?
Delle cose sappiamo che sono successe e tendenzialmente potrebbero risuccedere. Come siamo arrivati? ad avere questo tipo di protezione civile in questo paese. Ci abbiamo avuto diverse calamità naturali in tutta la storia. I danni maggiori, come al solito, sono stati provocati da terremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche. Tutte cose che qui in Italia ce le abbiamo tutte quante, non ci facciamo mancare niente, perché è un territorio tipico. Infatti l'Italia, per la sua frequenza, c'è una parte importante. Ecco perché siamo stati costretti, vediamo perché, a creare e a crearci un sistema di protezione civile che gli altri ci invidiano. Anzi, siamo un modello di riferimento. Diciamo che il primo che è successo è il terremoto, uno dei più grandi, diciamo, eventi, il terremoto in Sicilia, il terremoto della Mazzica. All'epoca c'erano i regi decreti, dicevano che la modalità di intervento in queste occasioni era che c'era il problema, c'era il terremoto, in qualche modo qualcuno delle autorità lo veniva a sapere e dopo che la cosa era successo si andava lì e una degli enti preposti a questo, sempre, quasi sempre presente, era la Croce Rossa, andava lì e portava via i morti e i feriti. E ci andava l'esercito, però l'esercito ci andava se vicino c'era una caserma, perché ci andavano con i cavalli, per cui era una cosa abbastanza grossolana. Ed era tutto appannaggio del Ministero dei Lavori Pubblici, che quando in qualche modo ne veniva a conoscenza a Roma, in qualche modo coordinava, ma prima che tutta sta macchina si metteva in moto erano passate settimane. Però questo, quello c'era.
Quella me la ricordo.
Poi è successa per esempio il Vajont e l'alluvione di Firenze. Allora, questa qui probabilmente non si poteva prevedere con una certa sicurezza. Questa qui, se ci fosse stata l'organizzazione che c'era oggi, si poteva tranquillamente prevedere, nel senso che la diga non l'avresti dovuta fare lì, e questo era stato detto. Il problema era che all'epoca quel principio di... perché in questi due casi era stata fatta già la legge sulle norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità della protezione civile, ma era un'emanazione del Ministero dei Lavori Pubblici che diceva semplicemente: se c'è un territorio a rischio, non fate delle cose che possono aumentare quel rischio. Punto. Non è che diceva no, lì non la fai quella cosa. Veniva lasciato, diciamo, agli enti competenti. In quel caso era l'Enel. Si sapeva perfettamente che quel monte era pericolante. E mentre la costruivano si sapeva perfettamente che stava spicchiolando, solo che non c'era nessuno che poteva bloccare i lavori, perché ci si fidava dell'ente preposto, che in quel caso era l'Enel, che diceva non c'è problema, la montagna è sicura, la diga è sicura. In effetti la diga era sicura, perché la diga non è che è crollata, è stato uno schizzo dell'acqua provocato dal franare dei milioni di metri cubi di terra. Però se ci fosse stata la possibilità di dire va bene, la diga è fatta, però io qui vi impongo adesso di almeno trasferire la popolazione che sta a monte, che sta a valle, scusate, della diga. Nessuno ha fatto niente, perché? Perché l'ente preposto diceva che era tutto a posto. Non c'era un controente governativo che diceva no, secondo me, secondo il comitato scientifico, tu lì la diga non ce la puoi fare. E infatti è successo quello che è successo. A quel punto la protezione civile inizia ad assumere una connotazione autonoma, nel senso... forse hanno cominciato a capire, bisognava centralizzare un po' sta cosa, perché sennò possiamo lasciarli in mano agli enti interessati alla cosa che io devo fare.
Fate
qui, terremoto dell'Irpinia e terremoto del Friuli è quello che dicevamo prima. In particolare qui, se vi ricordate, qui c'è scritto 80, ma nell'81 è successo quello che praticamente ha fatto un po' scattare effettivamente che la cosa andava cambiata, la tragedia di Alfredo Rampi di Vermicino, quel bambino che è caduto in quel pozzo,
sì,
artesiano.
Sì. Io lavoravo a Santa Maria delle More, stava proprio vicino a noi quel pozzo.
Io ce l'avevo vicino a casa.
Me lo ricordo.
È successo che cosa? Che comincia dopo il 92 e nel 98 si comincia a dire, non possiamo pensare di gestire tutto da Roma, dobbiamo cominciare a far gestire le cose dalle diverse entità che ci sono sul territorio, cioè le regioni, le province e gli enti locali, perché cominciamo a dire che quando succede qualcosa
non è che deve essere sempre interessata a Roma, cominciamo a far interessare e a dare delega di allerta al posto esatto dove la cosa succede, nel comune o nella regione, e quindi cominciano a essere indicate nell'ambito della protezione civile le regioni, e cominciamo quindi già a stringere un pochettino. Addirittura nel 2001 il ruolo di coordinamento della direzione della protezione civile è delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè è lui, in pratica, sia da allora, dal 2001, è Presidente del Consiglio dei Ministri, essere il responsabile della protezione civile. Quando?
Perché?
Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri è quello che sta a capo di tutta la serie di ministeri, compreso quello dell'interno, compreso quello della difesa, che è in grado di coordinare e di essere messa a conoscenza di quello che effettivamente succede, e soprattutto viene data dignità alla protezione civile di essere allertata indipendentemente da quello che ne pensano i singoli ministeri. Perché? Perché questa sala Italia, che è costantemente allertata 24 ore su 24, quando succede qualcosa adesso, qualunque cosa, sia come previsione, sia perché purtroppo una cosa può succedere realmente, allerta direttamente la Presidenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovviamente non direttamente lui, ma con il suo delegato, arriva direttamente lì, e in funzione di quello che succede, lui, passando sopra tutti, stabilisce cosa fare, e soltanto in quel caso, quando succede qualcosa, quindi quando la Presidenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri viene allertato, immediatamente viene subito nominato il capo della protezione civile, che è latente, viene subito identificato e gli viene data autorità di operatività. Sta cosa succede in un'ora, quindi qualunque cosa succede in un'ora, la macchina della protezione civile si mette in moto. Quindi quando voi vedete c'è un'alluvione, piove in Emilia Romagna, l'allerta era già stato dato. Quando ci arriva una notizia al telegiornale già è partita una serie di macchine, una serie di operazioni che proprio perché? Perché dando al Presidente del Consiglio dei Ministri, questo fa sì che passa soprattutto, non c'è bisogno di allertare nessuno, ogni forza che concorre a creare la macchina della protezione civile nella sua singola responsabilità viene allertata immediatamente e non c'è bisogno di dire niente a nessuno. E questo è stato uno dei passaggi più importanti, che è quello che ci hanno invidiato in Europa, perché in Europa ancora non tutti i paesi hanno questo tipo di organizzazione. Esiste sempre in tutti i paesi, sia la Croce Rossa perché sta dappertutto, sia la Mezzaluna Rossa, sia i carabinieri, ognuno deve essere avvertito singolarmente. Guarda che devi andare lì, guarda che è successo questo, non c'è un'entità che scatta immediatamente perché io non devo chiedere a nessuno. E queste sono delle cose che ci hanno invidiato, ci invidiano, ma non sono riusciti ancora a farla nei paesi europei. Infatti, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, quindi prima ancora che tutti noi sappiamo, addirittura anche chi ha subito il danno, anche addirittura il comune che ha subito il danno è allertato potenzialmente anche un secondo dopo del Dipartimento della Protezione Civile. Allerta subito il capo Dipartimento della Protezione Civile, che provvede al coordinamento degli interventi. Ma lui non gli ci vuole tantissimo, perché lui sa esattamente già chi allertare, chi scatenare. Se per esempio, perché poi veniamo più avanti, le allerte sono di diverso tipo, no? Ci sono allerte piccole, comunali, che possiamo risolvere fra di noi, dove il capo è il sindaco, o un pochettino più grandicelle, il capo è il presidente di regione, o se no c'è la direzione nazionale. Però a seconda dell'allerta che viene emanato, il capo dipartimento della protezione civile già sa chi allertare, non è che si mette a allertare tutta l'Italia, allerta probabilmente la provincia dove è successo, il comune dove è successo, ed eventualmente già sa se deve allertare un comune limitrofo, perché già sa se quel comune che tipo di dotazione di mezzi ha, che tipo di forza ha, se c'ha un reparto di protezione civile adeguato, se c'è un posto di vigile del fuoco adeguatamente fornito, quindi praticamente la macchina parte in automatico. Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma in effetti siamo sempre costantemente sotto controllo. Poi è chiaro che a chi si allaga il garage ovviamente c'è un danno immediato, se pensa che nessuno fa niente, ma in realtà non è così. Tante persone fanno tanto. Infatti nel 2006 è stato detto che il coordinamento operativo dell'emergenza viene fatto dalla Sala Italia, perché questa Sala Italia che sta a Roma, ci sono fissi i rappresentanti di tutti gli appartenenti al meccanismo della protezione civile, quindi ci sono polizia, carabinieri, esercito, Croce Rossa, rappresentanti degli enti ENI, la GAS, è una sala gigantesca che sta nel Dipartimento della Protezione Civile di Roma, non mi ricordo in che palazzo sta, al centro di Roma, dove stanno sempre costantemente tutti lì. Ognuno di questi riceve dai propri corrispettivi, quindi se io sono rappresentante della TIM e sto lì, so esattamente che problema c'ha la mia rete, se sono Wind, se sono Eni e così via, per cui lì immediatamente già si sa quello che è successo, perché l'allerta lì è costante, cosa che non c'era prima. Cosa che è stata fatta, diciamo, solamente nel 2005-2006, perché per fare questo serve una seria rete internet, serve una seria rete di telecomunicazioni, quindi tu queste cose le fai se c'hai un qualche cosa che ti permette di convogliare queste informazioni, che fino a quegli anni lì, se voi vi ricordate quando abbiamo fatto la parte, non mi ricordo chi c'erano tutti quanti, la parte smartphone, abbiamo visto che il primo smartphone nato è nato nel 2007, il primo iPhone fu annunciato da Steve Jobs nel 2007, che però da noi in Italia ha cominciato a nascere e a diffondersi nei primi anni 2008-2009, e se vi ricordate, qualcuno si dovrebbe ricordare, come uscivi dalle città non c'avevi più la linea d'aria, quindi telefonavi male, perché ci abbiamo messo un pochettino per arrivare a come oggi che dappertutto prendiamo. E qui nel 2006 si è potuto cominciare a fare questo, perché utilizzando le linee che c'erano in quel momento si è potuto avere questa sala costantemente informata, addirittura dai sensori, dai sismografi che stanno sui diversi vulcani che stanno in Italia, dove, per curiosità, il più pericoloso vulcano che c'è in Italia è il Lago d'Albano. Perché mentre il Vesuvio erutta, mentre l'Etna fuma, il Lago d'Albano non erutta, non fuma, non da segnare, ma è considerato un vulcano attivo molto importante che potrebbe esplodere da un momento all'altro, con l'aggravante che nel Lago d'Albano c'è una marea di munizioni, carri armati, mine lasciate dai tedeschi che, andando via, hanno buttato tutta la roba, le armi che c'erano a buttare nel Lago d'Albano, che è un posto pericolosissimo, quindi se esplode lì, chi sta lì intorno, potrebbe essere un problema. Questa è una cosa che ho saputo.
L'eventualità che erutta il vulcano, le armi intanto non si potrebbero levare?
Le armi?
Farebbe meno danno al vulcano.
Allora,
forse.
Allora, per levare le armi
ci vuole la struttura.
Allora, vi faccio un piccolo esempio. C'è un posto qui vicino Gualdo, che è praticamente tappezzato di munizioni di contraerea. Allora, quando abbiamo fatto un sminamento, è venuto l'esercito, hanno girato con il metal detector che c'hanno loro, è praticamente un terreno tappezzato di... È stato detto, è stato chiamato il proprietario, c'era il capo della polizia municipale di Gualdo, è stato detto... Il capitano dell'esercito gli ha detto: lì è una cosa assurda, bisognerebbe pulirlo completamente. È a carico del proprietario del terreno, che ha risposto: no, no, lasciamo tutto così, io lì non c'è messo niente.
Anche la competenza, no? Per organizzare.
Tradotto, ci vogliono i soldi.
Sì,
gli hanno detto: per modificare questo pezzo di crinale, a occhi e croce ci vogliono già detto questo dell'esercito, sui 600.000 euro. Perché? Perché devi chiamare personale esperto, non è che puoi andare con la...
Beh, gli ha detto solamente... Il territorio, in tutti insieme, gli danno i soldi, Non è pericoloso se uno ci va a fare il picnic.
Chi lo fa però? Chi lo fa? Le armi che stanno, le bombe a mano che stanno, le bombe d'aereo che stanno nel lago d'Albano, chi le leva? Stanno lì. Cioè,
quanto c'è sarà del governo?
Dovrebbe essere la guerra del governo, cioè qualcuno dovrebbe dire io vado lì e
leviamo.
Il problema è che se anche tu avessi i soldi, se tu anche avessi i soldi, per fare un'operazione del genere dovresti fare evacuare centinaia di migliaia di persone, perché tu non è che vai lì e levi le bombe con le persone che vanno a fare, vanno a cena o abitano lì. Devi prevedere un piano di evacuazione per un tot periodo. Chi lo fa? Cioè, ci sono delle cose per cui tu lo sai ma non puoi farlo, perché però si sa, queste cose si sanno dappertutto, c'è nel lago di Como, stessa cosa, è pieno di munizioni, c'è addirittura due carri armati nel lago di Como, armati.
Chiediamo i danni al governo tedesco che venga rilevato tutto quello che ci ha messo.
È stato richiesto, questo fa parte di quegli altri incontri che faremo sulla storia, sulla finanza, del perché stiamo come stiamo. Sarebbe da chiedere tante cose a tante entità e a tanti governi, ma non possiamo farlo perché vedremo perché non possiamo farlo. Però diciamo che questa macchina c'è, ma in alcuni casi, parlo della Protezione Civile, in alcuni casi è un po', diciamo, tarpata, perché dopo sì, le cose sarebbero da fare, ma poi non le fai perché non puoi farle, perché dovresti fare delle cose che non c'è mai tempo, non ci sono mai soldi, non ci sono mai fondi, purtroppo. A gennaio del 2018 finalmente è stato fatto quello che oggi chiamiamo il codice della protezione civile, quindi la protezione civile finalmente ha una dignità legislativa a tutti gli effetti e quindi può fare quello che adesso stiamo appena dicendo che dovrebbe fare, ma poi non fa, però comunque ha l'autorità, ha i fondi, ha la struttura per poter fare quello che effettivamente sono le quattro cose che ci si impegna tramite la macchina che c'è a fare: la previsione, prevenzione, mitigazione, gestione dell'emergenza e superamento, che sono cose gigantesche. La previsione è delegata ai singoli diciamo istituti locali, la previsione che possiamo fare noi qui riguarda, come dicevamo prima, sui terremoti, sulle eventuali frane, sulle eventuali problemi di incendio e così via. La previsione che si può fare su una costa adriatica potrebbe essere su un problema eventuali tsunami derivanti da terremoti, la previsione che si può fare in altre regioni. Cioè, ognuno ha modo e si deve occupare di fare la previsione relativa ai maggiori rischi possibili nel suo territorio. Tutto dovrebbe coinvolgere verso la direzione generale della protezione civile, che dovrebbe avere una mappa del territorio ben chiara. Quando facemmo un incontro con un geologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, io gli chiesi, non ci ho mai avuto occasione di avere opportunità di parlare con un geologo di questo livello, e mi venne in mente di chiedergli, ma il ponte dello sullo stretto di Messina, dico, al di là adesso della parte politica, dell'orientamento politico, ma che è una cosa bella, una cosa per carità, ma lei lo farebbe lì? Lui dice, allora, è lì che ho scoperto che dopo il vulcano del lago d'Albano uno dei posti più pericolosi è proprio lì, cioè lì è il posto più pericoloso, non d'Italia, è il posto più sismico d'Europa, quindi dice, io lì forse il ponte non ce lo farei. Quindi per dire che c'è una mappa della rischiosità del territorio, dopo se non la pigliamo, quindi prevedere. Dopodiché fare, quando io ho previsto, c'è un altro gruppo, di un'altra struttura che si incarica di dire, vabbè, mo ho previsto, mo che faccio? Dovrei pulire il fiume, dovrei rinforzare gli argini, dovrei fare. Perché? Perché più prevedo, più prevengo e meno ho problema sulle emergenze. Quindi questa dovrebbe essere la logica. Non c'è uno che la applica. E alla fine mi trovo sempre qua, cioè, il compito maggiore e prevalente, sia come impegno, sia come sforzo umano, sia come soldi, casca sempre qua, perché quando poi c'è l'emergenza il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il capo del Dipartimento di Protezione Civile, che una delle prime cose che fa, nomina un commissario straordinario. Il commissario straordinario fa quello che gli pare, non c'ha problemi, nomina chi gli pare e si spende lì a Dio per risolvere dei problemi potenzialmente risolvibili preventivamente, che però non è che risolvono i problemi, tamponano, cercano di dare una mano e lasciano il territorio com'è, perché in Emilia Romagna è successo un anno fa, dopo un anno restiamo da capo, non abbiamo risolto niente, hanno avuto un'altra alluvione. Noi qui anche col terremoto abbiamo fatto delle cose, ma forse probabilmente non le abbiamo fatte bene, speriamo che non ne capiti ancora. E un'altra cosa grandissima è il superamento, cioè tu qui sei andato, hai gestito l'emergenza, ma qui c'è un'altra macchina grandissima, dove in questo caso particolare c'è anche la Croce Rossa, anzi la Croce Rossa sta tantissimo qui, sì, il 90% di questo lo fa la Croce Rossa, dare una mano alla popolazione che ha subito un problema a tornare alla normalità.
Volevo dire, no? Tutta questa attività che fanno questi corpi nelle emergenze, come vengono gestite a livello economico? Chi li paga queste persone?
Allora, esiste...
È volontaria la prestazione, allora, le
ogni dipende dal corpo. Quando parliamo di corpo, vigile del fuoco, polizia, carabinieri, esercito, è gente
che prendono lo stipendio.
Quella è gente pagata per fare quel tipo di attività. Croce Rossa, noi siamo il 90% volontari, il 10% dipendenti.
Ma l'emergenza, chi la paga? Queste persone che si decidono da notte, di giorno?
Le paghiamo noi. Allora, l'assurdo è questo. La protezione civile con quello che siamo, diciamo, noi che ci stiamo dentro, se l'affare succede in Italia o nel paese A, appartenente per esempio alla Comunità Europea, se lo paga il paese.
Quando vanno fuori? Per esempio,
quando vai fuori perché ti chiamano, c'è quella che si chiama la EURU a livello europeo, che è Emergency Response Unit, che ha dei fondi europei. Però che succede? Succede che adesso, per esempio, a Valencia è successo quello che è successo, allora stanno chiedendo, sicuramente partiranno gli equipaggi chiamati dai diversi paesi, partendo sempre dai paesi più limitrofi a quello dove è successo. Lì ci sono i fondi europei che pagano sia i paesi che vanno e sia il paese che riceve l'aiuto. Ci sono dei fondi che vengono stanziati dalla Comunità Europea. Ma se succede qualche cosa in un paese e quel paese se la può risolvere da solo perché ce la fa con le sue forze e quindi non chiede un aiuto all'Europa, se lo paga da per sé. E quindi quando succedono in Emilia Romagna, chi deve stanziare i soldi? Infatti è il governo. Allora, parte delle persone che lavorano, che sono dipendenti, tanto sono dipendenti, in qualche modo devono risolvere il problema,
sì,
e sono pagati.
Mangiare, quelli che cucinano, visto, vengono per tutti, per i ragazzi che spalano.
Quei volontari che vanno sono o volontari tipo io, che sto in pensione e quindi vado gratis, e quindi il mio posto è soltanto quello che cucino.
Ma in quel momento devono mangiare, dormire, andare al mare.
Il commissario straordinario o il capo della protezione civile ha dei fondi governativi, cioè i nostri, apposta. Non dovrebbe cascare tutto qui, perché quando casca tutto qui, dopo lì non c'è più controllo, perché non esiste più controllo, perché dopo lì il commissario straordinario serve benzina, serve, andiamo tutti. Tra l'altro, se io invece di essere pensionato fossi un dipendente, perché ci sono anche i volontari di queste associazioni che sono anche dipendenti, hanno i benefici di legge, che significa ti mantengo il posto di lavoro e vai lì e quindi ti devo pagare lo stipendio, se è statale o l'azienda. Più devo pagare a te, perché poi a te in realtà non ti pago come soldi, però tu devi dormire, devi mangiare, te devo mettere in albergo,
gli stivali,
te devo dare la divisa, è un costo che casca tutto qui dentro, e lì non c'è controllo, perché a quel punto lì è questo il problema. Noi dovremmo cercare di lavorare come macchina qui, in questi due pezzi qua, più lavori qui e meno l'emergenza ti costa, e meno ti costa il superamento, perché poi il superamento significa che tu le persone che hai messo in sicurezza le devi mantenere in termini di
beni, più mobili, niente,
devi mantenerli, e quindi i famosi alberghi che si pagano per quelli che hanno subito il terremoto, i medicinali, il cibo, e qui parliamo, l'acqua, bisogna mettere i campi, la corrente, perché per esempio la corrente dei campi delle persone che noi mettiamo in sicurezza la paghiamo noi. Noi ci attacchiamo alle linee elettriche e l'Enel ci deve dare la corrente, non è che ci stanno i contatori, ce la deve dare, punto e basta. E chiediamo corrente anche costosa, perché chiediamo la 380, perché ci dobbiamo mandare avanti gli ospedali, ci dobbiamo mandare avanti le cucine da campo, il gas. E poi questi, siccome è vero che noi che nel corpo della protezione civile abbiamo gli elementi e i rappresentanti dei diversi sistemi, dell'Enel, del gas e così via, ma non è che quando succede qualcosa, quella persona lì che rappresenta per esempio l'Enel è un tecnico, una persona che sa esattamente come funziona la rete elettrica del posto dove è successo e quindi sa come intervenire, sa dove attaccarsi, ma tutta sta roba poi l'Enel ci presenta il conto. Perché? Perché dice sì, io la corrente te l'ho data, magari non te la faccio neanche pagare, ma l'intervento però per deviare la linea, per mandartela sul campo, per mettere in sicurezza, quello lo paghi sicuramente e nessuno sa quanto. Quindi più stiamo qui e più ci costa. E il problema qual è? Che in questo paese dove ci invidiano questa struttura che gli altri non hanno, perché in effetti la cosa, c'è da dire, funziona. Ormai quando succede qualcosa, chi ha il garage allagato se lo tiene allagato, d'accordo, però la cosa funziona, perché in qualche modo la cosa la risolviamo. Ci costa un botto però. E tutti quanti vogliono, si fa finta di non sapere che ci sono queste due caselle, e tutti quanti ci piace molto andare qui, perché lì i soldi se prendono e se prendono sicuri. Non è come il 110 che l'hanno fermato a un certo punto e c'è che è rimasto appiccato. Chi lavora qui dentro i soldi li prende sicuri. Perché li prende sicuri? Perché ti dice allora, non me... e queste sono cose che abbiamo saputo, non me ne paghi? Io la prossima volta che c'è l'emergenza non vengo. Fa come ti pare, io non vengo, non ce l'ho. Dice, ma tu ci devi venire. Bene, sono successi i casi in cui sì, effettivamente ci devo venire, perché è come quando si fa la presentazione, no? Tu ci devi venire, benissimo. Il giorno che succede qualcosa mi sento male, mica che non voglio venire, non... adesso le mando un sostituto. Può passare una settimana. La settimana in questi casi è sconvolgente, se parla di vite umane. Per cui i soldi qui si prendono sempre. Il problema non c'è problema. Quindi che facciamo? Questo per esempio lo facciamo anche a Gualdo, poco, ma anche noi della Croce Rossa a Gualdo, la parte diciamo che si occupa della protezione civile, la sezione della Croce Rossa che fa protezione civile a Gualdo, questi studi li abbiamo fatti. Abbiamo fatto un corso a luglio in cui con l'occasione del corso ci hanno portato il piano di protezione civile, le mappe geografiche. Abbiamo visto un pochettino e stiamo messi abbastanza male, insomma, nessuno ha fatto niente, i fiumi non sono tenuti sotto controllo, dove ci dovrebbero essere messi i sismografi non ci sono, dove ci sono non funzionano bene, ce l'hanno detto, così è, qualcuno ci dovrà andare a mettere le mani, però una certa previsione l'abbiamo fatta. Ci sono dei posti che stanno lungo la Flaminia che sono lasciati liberi per montare subito le tende, gli ospedali da campo. Sono stati fatti degli accordi con dei proprietari di terreni che di solito cercano di seminare per ultimo alcuni pezzi ben precisi, dove nel caso in cui succede qualcosa possiamo montare subito un ospedale da campo e sappiamo dove fare queste cose. Un pochettino nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, certo non come andrebbe fatto, ma cerchiamo di farlo. Questo non si fa niente, prevenzione non si fa niente, perché qui da noi non facciamo nulla di prevenzione, perché non facciamo niente di strutturale, non facciamo niente per cercare di ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, e anche sulla base di procedure acquisite per effetto dell'attività di previsione non facciamo assolutamente niente male, l'abbiamo detto, come rappresentanti del COC, che significa Centro Operativo Comunale, ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo due chiacchiere, so che la persona delegata alle emergenze ci va, fanno due chiacchiere e finisce lì e non succede niente. Perché? Perché tanto dice, un terremoto è successo, non è che succede da tutte queste alluvioni qua, non ce l'abbiamo perché non abbiamo queste grosse dighe, anche se comunque la diga della fabbrica prima o poi la dobbiamo mettere in funzione. Sarebbe da andare a vedere se dopo tutti questi anni di inattività quell'opera edile è ancora a rispondere alle norme, non lo fa nessuno, ma sarebbe da farlo, gliel'abbiamo detto e nessuno lo fa.
Mario dice sempre che anche sulla diga dei Frati è una diga pericolosa, l'avete presa nella legge di
commissione? L'abbiamo presa, si sa, che,
si sa che
è pericolosa, però anche lì, per non fare nomi, sarò detto così, ma è pericolosa che significa? Cioè, qual è il pericolo? Perché anche il Bajonte era pericoloso. Ma che cosa era pericoloso? La diga o la montagna? E si rimpallavano le cose. La diga, meno male che ha retto, se no altro che 2000 vittime. Qui è pericolosa, ma di fatto qual è il pericolo di questa diga dei Frati? Non si sa. Perché per sapere qual è il pericolo, ti dovrebbero dare i piani di come è fatta la diga, di chi ha fatto lo studio, di chi è il geologo che ha detto che... Ma chi lo fa questo?
No, perché dice, io sempre dice, per sentito dire, che qualcuno ha detto che la parte più critica che abbiamo noi al guardo riguarda proprio questa diga dei Frati, che durante un'alluvione potrebbe essere un disastro. Non lo
so. Però perché?
Il punto più critico di guardo, territorio.
Ma non si sa perché. Beh, sotto una diga è sempre un punto critico, perché qualunque diga, per quanto possa essere fatto bene, io sotto ci starei comunque. O chi, perché ci deve stare, perché ci abita, per una serie di cose, certo, tranquillo, non sta.
Sotto c'è stata una situazione di case.
Apposta, dico, quindi, però...
Perché? Quelli del Vesuvio.
Vabbè, lì però ci vorrebbe...
La responsabilità individuale dove sta? Anche sulle pendici
del Vesuvio. Le pendici del Vesuvio, le pendici del Vesuvio cascano qui dentro.
È talmente
logico che si deve prevedere che lo studio possa esplodere e tu le case lì non le devi fare. Ma non dovresti dare neanche il permesso di farle. Non dovresti dare il permesso di farle. E chi le fa così, gliele dovresti far buttare giù. Casca tutto qui dentro. Ma chi lo fa?
Quelle sono
delle
cose che...
Chi le fa? Allora, io qua te lo dico, si sa, no, non è che non si sa, si sa perfettamente. Prevedo che, e per prevenire, perché dopo quando succede qualcosa, io a te te devo comunque salvare in qualche modo, ed è un costo che ci avrò, sia sociale sia economico. Quindi la prevenzione è, non la fa la casa. Buttala giù, te la butto giù.
Vai e la butta giù.
Te la faccio, butta giù. Non è che te la lascio per strada, ti metto da un'altra parte.
Vai e la butta giù, anzi, mentre la sta costruendo.
Però se in quella casa, se in quella casa ci abitano 5 persone, sono 5 voti che tu non prendi più.
Allora dobbiamo dire, se succede che rotta il vulcano, bene testati. Dobbiamo dire questo.
Non puoi neanche dire questo, perché quando è rotta il vulcano, bisogna che tu poi ci vai a dargli una mano. Se no che ci sta a fare la protezione civile, di perché ci devi andare.
No, per esempio il fatto di Napoli, fanno le case, no? Poi dopo vengono regolarizzate, pure, a livello burocratico.
Certo.
Ma come si fa?
Perché quelli che abbiano intorno al lago d'Albano, ci abbiamo costruito a Roma, e che fai? La butti giù? Cioè, il problema andrebbe fatto prima, ma noi siamo su un territorio fragile, stretto, dove lo spazio è poco, dove la gente cresce. Io voglio dire, è facile, no? Prendi quattro caselle e dici guarda, per non fare questa, fai quest'altra. Noi è facile, ma chi deve stare a governare ha una popolazione, trova una situazione. Come fai?
Da parte delle autorità del territorio non c'è proprio una collusione, dico io. Nel corso di Guardo Catino, no? Andando giù, sulla sinistra, tutti quei palazzi, che io mi ricordo che erano tutti a livello della stessa altezza, ci stanno due palazzi che hanno alzato un piano. Non si è accorto nessuno che quello era abusivo. Quello non è che fa danno a nessuno, ma è lo stesso sistema di quelli che tollerano che le case vengano fatte sulle coste del vulcano, quelle anche a bordo fiume, no?
Come anche... si fa a fare le case sul bordo del fiume?
Beh, quelle si chiamano aree.
Quelle
sono aree governali, sull'area governale si sa che non si deve costruire. Però dopo ti arrivano. Beh, questa è una cosa, per esempio, si dice anche. Giocano sulla statistica, cioè dice. È vero che è un'area culinare, però statisticamente ormai non...
Ma ormai, prima che arriva ormai, cominciano a costruire le vendite.
Non è che... Ma ce ne stanno talmente tante delle strutture, però uno cerca di dire... Cioè, la macchina che dietro c'è per risolvere questo problema c'è, funziona, però viene un po' tarpata e un po' non presa in considerazione, perché tanto... Tu le tragedie le devi prevedere quando stai in tempo di pace, cioè quando la tragedia non c'è devi fare la previsione, quando la cosa succede la prima cosa che puoi fare è correre. Che cosa si è scelto di fare con la... Ma che cosa lo Stato ha deciso di fare? Invece di prevenire ha fatto una struttura che è abbastanza oliata e quindi permette di correre senza che nessuno inciampi, nel senso che effettivamente se segui da correre, però almeno rispetto a prima non si inciampa, se corre ognuno sa esattamente quello che deve fare. E vi posso assicurare che effettivamente nello spazio di 24 ore, dove succede qualcosa, la macchina è già operativa. Però stai sempre qua, c'è costa, quello che ci costa...
Si potrebbe evitare qualche cosa, sì, no?
Certo si potrebbe evitare. A questo punto caschiamo nella casella rossa, la gestione dell'emergenza. Qui è un insieme integrato e coordinato delle misure e interventi diretti. Allora, qui succede quello che è successo, cioè uno spazio, per esempio, a noi ci hanno chiamato a guardo per la settimana scorsa, quando è successo la seconda alluvione, se qualcuno di guardo poteva partire. Poi non è partito nessuno, siamo d'accordo, però ci è arrivata subito la chiamata, volendo saremmo voluti partire, e quando ci hanno detto di partire ci hanno detto anche dove andare. Non è come una volta che ci hanno detto dove andare, quindi primo step andare a Città di Castello, da Città di Castello partire, e dico aspetta, quindi noi saremmo arrivati senza problemi e sapendo già che cosa avremmo dovuto fare e sapendo già che cosa ci saremmo dovuti portare, quindi questo funziona. Però è chiaro che la gestione dell'emergenza dentro ci casca di tutto, no? Poi c'è un calderone...
Beh, quando non siamo andati su nessuno?
De quando non siamo andati su nessuno? Comunque siamo 8. Come squadra, diciamo, di emergenza. Beh, io stavo a Roma, quindi non c'ero fisicamente. Gli altri 7 c'erano, però, solo che non sono andati.
Non si sono quagliati.
Il problema di queste cose è che tu la fai la squadra, tu ce l'hai le persone. Quando però devi partire, è come quando facciamo ai giochi delle porte. Ho fatto servizio, mi è capitato degli albanesi ubriachi, ci avevamo con noi una dottoressa che si era laureata penso 6 ore prima, quindi era un po' così. Quando questa ha cominciato a vomitare perché alla fontanella dei Predis ci hanno chiamato, siamo andati le corse, sono arrivato, questo vomitava litri e litri di vino, lei si era...
Non era che schifo, non era molto grave,
il medico ci aveva... Non era, però comunque sia, capisco che uno che vomita non sia uno spettacolo piacevole. C'aveva dietro a mettere le mani, poi questo qui non si era pulito bene la bocca, cioè, un medico non dovrebbe, che c'è questa problematica. Stessa cosa succede siccome noi saremmo dovuti partire per fare che cosa fondamentalmente? Perché la protezione civile che fa? Perché un conto è partire come Croce Rossa lato sanitario e un conto è partire come Croce Rossa lato protezione civile. Protezione civile può capitare sicuramente di dover tirare fuori qualcuno messo male e lì poi uno può anche non sentirsela, no? Quindi le persone che hanno declinato
voglio fare poi... una spiegazione
sì, una bella donna
ma è bella donna quando sta in quelle situazioni
non è bella
perché comunque non si può neanche fare più la recensione bocca a bocca dopo e poi però insomma diciamo che non siamo partiti. Però tecnicamente ci saremmo stati, c'era anche chi lavorava e poteva avere i benefici di legge, quindi poteva avere comunque, però non siamo partiti. E questo fa parte della gestione dell'emergenza, cioè quando poi l'emergenza effettivamente succede, ti trovi nella situazione in cui, pur avendo una macchina oliata per fare sta roba, quello che ti aspetti di avere effettivamente non ce l'hai, perché io si sa esattamente quali sono il numero di... Noi siamo, cioè abbiamo un albo nazionale, per esempio, degli autisti d'ambulanza, di quelli che hanno la protezione civile come abilitazione e così via. Quindi tu effettivamente sai che tutta Italia c'hai 127 persone, però si sa perfettamente che quando c'è l'emergenza 127 persone non ce l'hai mai. Bene che te va, ce n'hai il 50%. Per cui lì dentro ci cascano poi chi chiami? Chiami le società specializzate, chiami quelli che hanno i Caterpillar, perché la chiami i professionisti, perché sì, ci provi a chiamare chi te viene, ma poi non lo fai, e quindi lì dentro c'è il calderone. Speriamo ogni tanto cadi di terremoto, perché
se siamo fortunati, tocca di così.
Dove tutti vanno via in questa fase qua, nella fase del superamento. Quando la cosa l'abbiamo sistemata, l'incendio è spento, le cose, c'è il superamento. Superamento significa, ti trovi una marea di persone, chi ha perso casa, chi ha perso parenti, chi ha problemi, chi sta messo male, però comunque ormai in qualche modo ci stai messo, o stai su un campo che ti abbiamo organizzato, o stai presso qualche struttura, comunque sia l'emergenza, cioè l'evento è calmato, la gente se ne vanno via tutti, vanno via i vigili del fuoco, basta, non facciamo più niente, vanno via l'esercito, vanno via tutti, rimane la Croce Rossa e qualche elemento della protezione civile. E queste sono delle cose più complicate, perché poi devi cominciare ad assistere queste popolazioni, e anche lì si scatena l'assalto alla diligenza, perché anche noi della Croce Rossa a quel punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a chiedere ai professionisti, cioè noi è vero che abbiamo le cucine da campo, è vero che, però non è che tu le persone volontarie le puoi tenere mesi che stanno lì, quindi dopo un po' pian piano i volontari cominciano a dire mo basta, c'ho una famiglia, c'ho un lavoro, c'ho qualche cosa, quindi rimangono lì i dipendenti della Croce Rossa, che sono tre, che sono in tutta Italia sì e no il 10% dei 127.000 che siamo, e a quel punto comincia a chiamare le società di catering, comincia a chiamare, e quindi è un altro posto dove, no? Cioè, ci possiamo divertire. Io non so se vogliamo fermarci,
accendiamo la luce,
se vogliamo fermarci qui per stasera,
sì.
E magari riprendere. Se ci avete qualche curiosità fino a qui, qualche domanda, qualche cosa, perché di cose da vedere.
Sì, poi così è tutto un disastro. La sera gioia.
Dice che ha
spaventato.
Ma non è che è tutto un disastro, è che effettivamente
la vita,
queste cose, ma poi lo sappiamo, ogni volta caschiamo sempre negli stessi errori, però perché forse ogni volta caschiamo sempre nelle stesse potenzialità di guadagno. No, e allora tutto sommato alla fine forse si interessa di risolvere veramente questa cosa, non c'è, perché sennò tu non ci avresti l'acqua che ti manca in Sicilia, perché c'hai le condotte che si sa perfettamente da quando ero piccolo io che si diceva che le condotte perdono acqua, aggiustiamole, sistemiamole, perché in alcuni casi sono un pestettino per volta si potrebbero fare, non si fanno mai, perché tanto lì c'è il traffico delle autobotti di acqua che fanno su e giù e quindi danno lavoro agli autisti temporanei e ti fai pagare l'acqua. Cioè, noi quello che succede e che può succedere in questo paese lo sappiamo, potremmo forse anche sapere quando, perché ormai con le previsioni meteorologiche forse ci arriviamo a capire quando, però non facciamo niente. Andiamo avanti così, noi le macchine uliate ce le abbiamo, quando serve qualche cosa i soldi ci riprendono, perché tanto poi lo stanziamento viene fatto e andiamo avanti così. Però in Spagna, è successa anche una cosa un po' diversa, no? È successo un po' quello che succede negli Stati Uniti quando viene un uragano di quel tipo, gli è capitata l'acqua di un anno in 8 ore, qui forse là non... Niente, io lascio libero questa sera.
Grazie.
Prego, prego, prego.
Grazie.